Caro pellegrino, il Signore ti dia pace. Da Camerino inizia la seconda parte del Cammino dei Cappuccini, che si concluderà ad Ascoli Piceno, sulla tomba di San Serafino da Monte Granaro, il santo dei Cappuccini delle Marche. Nel frattempo, con la tappa di oggi, giungerai a San Lorenzo al Lago, dove potrai specchiarti nelle dolci acque del lago, circondate da colline con dei monti imperiosi alle spalle. Man mano che il nostro cammino prosegue, vieni scoprendo non solo le meraviglie di un territorio nuovo, ma anche quelle di una storia sconosciuta e di una spiritualità semplice e verace, che ancora oggi, dopo secoli e secoli, nutre e orienta la vita di molte persone. Se nei giorni passati hai fatto conoscenza di Fra Ludovico, Fra Raffaele, Fra Matteo e del beato Paolo Giustiniani, ora è venuto il momento di presentarti una nuova figura che tanto rilievo ebbe nella storia in cui ti muovi e tanto clamore fece con il singolare percorso della sua vita, al punto da essere definito il San Paolo dei Cappuccini. È il padre Giovanni Pili da Fano, che negli anni venti del Cinquecento fu più volte ministro provinciale dei frati osservanti delle Marche. Uomo erudito, irreprensibile nel comportamento, solido nel governo, grande predicatore, che agli inizi delle nostre vicende perseguitò con ostinazione Fra Ludovico e Fra Raffaele per paura che in conseguenza delle loro gesta l'ordine si spaccasse, come di fatto avvenne poi nel 1528. Era proprio il padre Giovanni con i suoi scagnozzi che all'eremo di Sant'Angelo a Cingoli, come a quello dei Frati Bianchi a Cupramontana, correva dietro ai nostri religiosi, da lui tanto temuti prima e tanto amati poi, fin quando un giorno, sconvolgendo quelli che lasciava e commuovendo coloro che lo accolsero, si risolse a cambiare i panni d'un tempo per farsi anch'egli cappuccino. Ma prima di giungere a questo passo, è facile immaginare il padre Giovanni con l'anima in subbuglio, mentre immaginava dentro di sé clamorose fughe in avanti verso una vita nuova di cui finalmente iniziava a intuire il senso. La prudenza, tuttavia, lo richiamava a starsene al suo posto, o forse più che la prudenza, il timore d'essere ripreso e deriso da coloro di cui fino a quel momento era stato il baluardo inoppugnabile. Fu così che il padre Giovanni venne a colloquio col padre Francesco D'Agliesi, uomo sapiente e di vita santa, dal quale sperava qualche lume e un po' di coraggio per imboccare la strada giusta. Padre Francesco, vengo a voi con l'anima confusa e bisognoso di chiarezza, consapevole che la nebbia non si dirada dalla mente se non con la luce della grazia, e che questa non viene concessa che agli umili di cuore. E chi è umile se non colui che riconosce l'impotenza a darsi aiuto da sé e si affida a chi è più sapiente di lui? Eccomi dunque a voi che conoscete le mie vicende e dal quale spero una parola radiosa per accogliere il disegno di Dio sulla mia vita, perché null'altro al mondo desidero se non di compiere la sua santa volontà. Padre Giovanni, sono piuttosto io che avrei bisogno di venire a voi, ma la vostra umiltà mi edifica e mi commuove, ancor più se penso a quanto sia facile nelle difficoltà ostinarsi a trovar soluzioni da sé, per quella stolta miscela di superbia e di vergogna che sempre accompagna l'uomo e lo porta a rinchiudersi in se stesso, piuttosto che a consegnarsi con fiducia a chi sarebbe lieto di tendergli una mano. Tentazione ancor più ricorrente in uomini della vostra statura. Ma in voi vedo un cuore aperto e docile, e non c'è disposizione migliore perché il Signore illumini un'anima e perché si serva anche di me come piace a Lui per venire incontro a voi. Come diceva San Massimo il Confessore, Dio fa ogni cosa in noi, Ciò che ci appartiene è la buona disposizione della volontà. Mio caro padre, ho imparato a mie spese e al prezzo di molti errori che è bene lasciar cadere la presunzione di far tutto da soli, illudendoci di non aver bisogno di nessuno, come se tutto dipendesse da noi. Che anzi, ogni volta che ho fatto affidamento solo su me stesso e sulle mie capacità, con tutti i miei sforzi non ho raccolto che un pugno di vento. E se talvolta le cose andavano per il verso giusto, subito gonfiavo il petto di orgoglio, pensando di essere io l'artefice del successo e vanificando così quel poco di buono che avevo compiuto. Ho appreso dunque che per chi fa leva solo su se stesso non ci sono che due frutti, entrambi amari, l'orgoglio e la delusione. Invece, quando ho affidato quel poco che potevo alla grazia di Dio, ho visto un semino di bene divenire un cesto di frutti saporiti. È proprio vero quello che dice un salmo: se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. La misura dell'azione divina non è in Dio che opera, ma nell'uomo che si affida. Già noi, Padre Francesco, assecondando il pensiero del confratello, ciò che dite mi riporta alla mente quello che un padre del deserto diceva ai suoi discepoli. Se vedi un giovane che sale al cielo con la propria volontà, afferralo per un piede e tiralo giù di là, perché questo non gli giova. E anche nel profeta Geremia è scritto: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e pone in se stesso il suo sostegno, allontanando il suo cuore dal Signore. Ma benedetto l'uomo che confida nel Signore, e il Signore è la sua fiducia. È come un albero piantato lungo un corso d'acqua. Verso la corrente stende le radici, non teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi. Nell'anno della siccità non si dà pena, non smette di produrre frutti. Per questo Gesù dice nel Vangelo: chiunque diventerà piccolo come un bambino sarà il più grande nel regno dei cieli. Pensateci, perché il Signore ci mette dinanzi un bambino come modello di riferimento a cui ispirarci? Perché il bambino sa che la sua vita è nelle mani di un altro, sa che tutto riceve, che non basta a se stesso e che da solo non può farcela. Vive con piena fiducia dentro una logica di dipendenza. Così anche noi. Non siamo autosufficienti, ma piccole creature che hanno bisogno del loro creatore e che quando si staccano da lui e vogliono fare da soli, fanno poco e male. Dobbiamo comprendere che non siamo noi i protagonisti, ma colui che con la sua grazia agisce in noi e compie la sua opera. Capite, Padre Giovanni? Nella fede, l'atteggiamento giusto è quello di chi si fa piccolo per lasciare agire colui che è grande, il Signore. È l'atteggiamento dell'accoglienza, di chi lascia a Dio l'iniziativa e si tiene lontano da ogni protagonismo. Si tratta più di lasciarsi fare che di fare. Voi ricorderete senz'altro cosa dice il profeta Isaia: tu, Signore, sei nostro Padre. Noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma. Tutti noi siamo opera delle tue mani. Ecco, nella vita spirituale il più maturo è il più docile, colui che si lascia plasmare dal Signore. Non è d'altronde quello che chiediamo ogni volta con il Padre nostro quando diciamo: sia fatta la tua volontà? Siamo figli, questa è la nostra identità. E il figlio, prima di dare, è colui che riceve, e ciò che offre in realtà è solo una restituzione. Per questo San Francesco esortava sempre i suoi frati a non trattenere nulla per se stessi, quasi che ciò che avessero o sapessero fare fosse una loro proprietà o un loro merito, ma li invitava a restituire ogni bene al Signore, a colui che, per usare le stesse parole del Santo, è ogni bene, tutto il bene, il vero e sommo bene. Perciò chi è un santo? È uno che si è lasciato fare da Dio. Si è reso talmente docile e disponibile per il Signore e il Signore ha trovato in lui il terreno giusto per compiere la sua opera. Così sia anche per voi e per me, padre Giovanni. Già, replicò il padre Giovanni, che già si veniva rasserenando alquanto. Noi dobbiamo stare ogni giorno davanti a Dio a mani vuote, come dei mendicanti. Prendere qualsiasi cosa Lui dia e dare qualsiasi cosa Lui chieda. E farlo con un grande sorriso, perché Dio ama chi dona con gioia. Per quanto mi riguarda, nella condizione in cui mi trovo, ho proprio bisogno che sia il Signore a indicarmi la via, perché, come dice un proverbio, la mente dell'uomo pensa molto alla sua via, ma il Signore dirige i suoi passi. Pregate per me, Padre Francesco, affinché il Signore mi doni la luce necessaria a compiere le scelte giuste. Non temete, Padre Giovanni, le cose di Dio si fanno da sé, e la vera sapienza consiste nel seguire passo passo la provvidenza. Siate più passivo che attivo, apritevi con fiducia, ascoltate con attenzione, accogliete con docilità e seguite il Signore senza riserve. Così Dio farà per mezzo di voi solo ciò che tutti gli uomini insieme senza di Lui non riuscirebbero mai a fare. Lasciate che sia il buon Dio ad aprire i sentieri giusti per voi. Siate benedetto, mio caro Padre. L'aver parlato con voi ha restituito pace alla mia anima angosciata. Ora sperimento il sollievo e la leggerezza, e con fiducia chiederò al Signore la grazia di un cuore attento e docile, che sappia discernere la sua voce e compiere i passi che piacciono a Lui. E così il padre Giovanni si ritirò in pace e dal suo cuore si affacciò spontanea l'antica preghiera che San Francesco recitò davanti al crocifisso di San Damiano, affinché il Signore gli indicasse la sua volontà. Sulle labbra di padre Giovanni, quella preghiera diventava una richiesta di luce per camminare sulle stesse vie di Francesco d'Assisi ed essere considerato anch'egli nel novero dei suoi compagni. E noi sappiamo come il Signore gli rispose chiamandolo a indossare l'antico saio dei Cappuccini. Quella stessa preghiera ora diventa anche la nostra preghiera. E allora diciamo al Signore: Altissimo, glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio e dammi fede retta, speranza certa e carità perfetta, senno e discernimento, Signore, perché io faccia il tuo santo e verace comandamento. Buon cammino, pellegrino, il Signore ti benedica e accompagni i tuoi passi.